questo di qua è un nuovo tipo di ring chasing. Ma sì, vado a farmi i calls, vado a cercare di vincere l'anello con i calls da un lato e poi con Green Bay dall'altro. Bello.
Anche perché non ha fatto una brutta partita, per cui...
No, ha fatto.
Vabbè, scusa, allora anche...
Ha preso un pass blocking grade sopra i 70 da PFF.
Non posso mai Cardinals...
Vedi che c'è qua, mi hanno appena taggato in un post. Veldir sarà il primo giocatore nella storia NFL che giocherà due post-season game con due team di playoff diversi.
Sì. E questo non è ancora finita.
E non è ancora finita, è questo perché lui era nella Colts Practice Squad.
Sì, è quello che stiamo dicendo adesso.
Ma scusa, se i Cardinals mettono Hopkins nella Practice Squad, qualcuno se lo piglia poi glielo ridà a fine anno?
Tecnicamente è fattibile, ma come sai, come pensi che se non te lo diano?
Amiche e amici del Sorelle Prolato, benvenuti alla 18ª puntata. Mi scusate il disturbo. Un ringraziamento, come sempre, sentito di cuore, dovuto e voluto alle Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti, tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera, scusate il disturbo, dedicata totalmente, esclusivamente, compatibilmente ai playoff NFL, insieme a me Giovanni Ganci, ci saranno Moro Rizzotto, Giorgio Pronto, Alberto Conti, Montieri, Ganci, Massimo Foglio, Alessandro Toschi, Marco Santini, Emanuele Sortino. Siamo tanti perché c'è tanto tanto da dire, quindi questa è una puntata che siete autorizzati ad ascoltare in più tranche se siete via podcast. Se vi ci ascoltate live, in diretta, fatevi sulla chat di Spreaker e qua non potete fare. Potete fare delle pause pipì o pause per bere, se lo consentite, non dovete neanche chiedere la giustifica. Fate e ascoltateci. Allora, in un ricco pre-puntata abbiamo scoperto che per andare da Buffalo a New England ci vogliono miliardi di ore e non le 4.
A Green Bay! Arrivavo.
Come?
Da Buffalo a Green Bay.
Buffalo e Green Bay sono attaccati, 4 ore saranno, ma...
No, devi fare il giro del lago.
Ma io ci passo in mezzo al lago, avete rotto le palle, prendo la barca, ci carico la macchina e faccio il lago.
Poi magari è anche ghiacciato adesso, quindi...
Quindi lo posso fare in macchina.
Esatto,
devi mettere le ruote chiodate, però così
guarda
le
ruote
poi lo triti, così ti fai anche la granita nel mento.
Esatto,
ecco, vedete sempre a pensare positivo, dai. Allora, abbiamo tanto di cui parlare, analizzeremo le 6 partite di wild card, daremo un occhio alle 4 divisional playoff del weekend e poi abbiamo qualche domanda a cui rispondere per Ask Disturbo, quindi dai, iniziamo subito, Tommy, cacchi, che non perdiamo tempo e cominciamo, andiamo in ordine di esibizione con gli Indianapolis Colts che perdono 27-24 contro i Buffalo Bills, una partita molto bella, sono iniziati veramente bene le wild card con questo scontro, con un Josh Allen incredibile, 26-35, 324 yard, due touchdown, è diventato il quinto giocatore nella storia dei playoff NFL ad avere almeno un passaggio ricevuto per touchdown, una corsa in touchdown e un lancio in touchdown. Quindi insomma, Josh Allen, oltre alla bella prestazione, si porta a casa anche questo piccolo record. Quindi Josh Allen per i Buffalo Bills, dall'altra parte hanno così fatto discutere, usiamo questo termine, le scelte di Frank Reich tra quarti down, field goal, non field goal, che col senno di poi di cui sono piene le fosse potevano cambiare la partita, ma è facile dirlo adesso e bisogna dirlo in campo insieme a lui e non sul divano. Quindi lascio la parola a Mauro per una piccola presentazione, una piccola parola su questo incontro e poi discussione libera.
Sì, è stata una bella partita, veramente, veramente una bella partita. Si è confermata la legge di, scusate il pronostico, che quando siamo tutti quanti unanimi da un lato poi il pronostico va completamente dall'altro. Ma allora, secondo me le cose che sono state confermate sono due. La prima è quello che si diceva sui Bills, che sono una squadra che ha tutte, e dico tutte, e sottolineo tutte le carte in regola per poter
non puntare in alto. Quante carte? Tutte. Okay. Scusami, chiedevo.
E la seconda è quello che si diceva sui Colts, che aveva tutte le carte in regola, ma dico... Niente, nessuno...
Ti fai, non riesco...
Comunque tutte, per dar fastidio. E in effetti la partita è finita come si poteva pensare, ma in un modo completamente diverso. È stata una bella partita che Buffalo l'ha vinta probabilmente meritatamente, nel senso che poi andando a rivederla probabilmente non avrebbe meritato di perdere, ma la netta impressione è stata che i Colts l'hanno un po' buttata via, con tutta una serie di occasioni sprecate, non solo per le decisioni di Frank Reich, poi adesso ne parliamo anche con gli altri, però anche per tutta una serie di non tanto di decisioni sbagliate da parte di Reich, ma anche di esecuzioni errate e cose, cioè Rodrigo che fa palo, cioè, voglio dire, Rodrigo che fa palo è una cosa che ha fatto lacrimare il cuore di tutti noi, però alla fine l'impressione è quella, cioè i Colts l'hanno un po' buttata via. Poi è chiaro, quello che ha svoltato è stato poi il finale del primo tempo. Fin là erano arrivati abbastanza vicini nel punteggio 17 e nel finale del primo tempo Indianapolis ha avuto questi 4 tentativi di entrare dalle 3-4 yard, adesso non ricordo di preciso dove, comunque dalle porte dell'end zone, e non è riuscita a entrare, anzi c'è stata la famosa chiamata sul quarto down in cui Reich ha scelto di andare a segnare il touchdown invece di prendere il field goal che li avrebbe portati 13-7 e invece non è andata, perché Rivens l'ha passato secondo me un filino troppo alto, Pittman non è riuscito a prenderla e amen, e quindi sono rimasti 17. Pareva che non dovesse succedere niente, invece Buffalo ha ingranato la quarta e c'è stata la Gabriel Davis che ha fatto un paio di ricezioni impressionanti sulla sideline e mi pare in un minuto e mezzo si sono fatti tutto quanto il campo, hanno segnato il touchdown e Buffalo, che rischiava di trovarsi sotto 17 erano 17, quindi rischiava di trovarci sotto 10-7, invece sono andati, adesso non mi ricordo più, mi sto incartando, comunque sono andati in vantaggio e alla fine è stato forse il punto di svolta della partita, non che fosse chiusa perché poi non è stata chiusa, però è stato forse dal punto di vista un po' così psicologico è stato un po' il giro. E basta, cioè, lasciare parlare anche un po' gli altri, cioè, a me i Colts sono piaciuti tanto, avrebbero meritato di più, Jonathan Taylor mi è piaciuto tanto, ma tutti i Colts hanno giocato bene, anche Rivers non gli si può dare secondo me grandissime colpe, ripeto, ci sono stati un po' di errori qua e là, delle opportunità sbagliate la potevano portare a casa, ma di nuovo questi Bills sono, a me piacciono proprio tanto, sono davvero forti, secondo me hanno tutto quanto quello che gli serve per andare a dar fastidio a Kansas City.
Perfetto, è aperto il dibattito, io vi lancio questa provocation, d'accordo con Mauro, se proprio vi trovare un effetto in questi Bills è una totale assenza del gioco di corsa, credo anche che avevano avuto ha avuto sì, un infortunio.
Non totalissima, però un po' preoccupante per una squadra di questo livello, specialmente dopo l'infortunio di Moss.
Moss, ecco, Nicola ci ha fatto male. A voi la parola.
E troppe corse di Josh Allen, aggiungo, nel senso che farlo correre così tanto è molto rischioso, proprio perché non hai gioco di corsa.
Non dicevano la stessa cosa di Lamar Jackson, però...
Sì, ma corrono in modo diverso. Cioè Allen veramente...
Sì, con due gambe.
E anche con due braccia, una porta il pallone, però Allen domenica, cioè, sabato, ha tentato un track su Darius Leonard che... si è preso veramente una bella trambata, termine tecnico.
Credo Jackson, che l'abbia capita, probabilmente.
Esatto. Jackson solitamente è più attento, più shifty, e a volte si butta per terra. Poi quando c'è bisogno di prendere il primo down, si prende anche lui la trambata, termine tecnico. Però sì, deve stare attento. Si è preso veramente una botta assurda. Poi ok, hanno vinto, perciò.
Io aggiungo come difetto, premesso che i Bills mi sono piaciuti fin dall'inizio questa stagione, secondo me non sono andati bene come pensavo e per certi versi speravo, il fatto che non sono mai riusciti a spezzare il ritmo a Rivers, e se tu non riesci a spezzare il ritmo a Rivers, come fai con Mahomes? È vero che le linee sono diverse, ma l'altro si muove anche come non so cosa, e quindi o fanno uno step up o contro, se mai arriveranno contro i Chiefs, sarà dura.
Allora, secondo me i Colts in realtà meritavano di vincere la partita, se non era per un paio di magie di Josh Allen, qua staremo parlando dei Colts che avrebbero vinto la wild card. Secondo i Colts,
scusa Ema, comunque Blankenship si è mangiato, ha sbagliato il calcio, ed erano i tre punti che pareggiavano, quindi per Allen, carità, Allen erano anche più vicini.
Credo che i Colts abbiano spostato fisicamente la defensive line dei Bills, abbiano dominato sia il cronometro, abbinato con le corse, e hanno avuto un gioco in cui i Bills erano troppo preoccupati delle corse e sono riusciti ad avere un sistema in cui comunque con i wide receiver non potete portarmi la safety troppo vicina perché contro le corse, perché sennò vi facciamo male. Invece c'era il passaggio quello per Pascal, per Doyle, ce ne sono stati un paio che sono stati ehi, non ti rischiare a voler stoppare troppo le corse. Secondo me i Colts hanno messo la partita avevano la partita in mano, secondo me, da un punto di vista proprio fisico. Quello che secondo me hanno sbagliato è stato uno dei problemi è stato Rivers, perché per esempio quando parlavamo del quarto tentativo, a parte che io avrei calciato, ma questo è un altro discorso, se andate a vedere l'azione, lui se non si muoveva sarebbe stato tranquillo nella tasca, faceva un lancio di 20 yard, invece per come è andata l'azione si è dovuto allungare, si è dovuto andare indietro, si è messo pressione da solo e ha dovuto fare un lancio un po' più complicato da 30 yard, alla fine ha lanciato, non mi ricordo chi fosse il ricevitore in questo momento, comunque gli ha lanciato più o meno mezzo metro più avanti quello che avrebbe dovuto. E lì secondo me alla fine è stata la partita. Mentre Allen ha fatto un paio di magie, che sono i due touchdown, che sono veramente qualcosa di... che li può fare... Rivers non l'avrei potuto farlo, lo metto in questo modo, per il braccio che ha Allen. E che i Bills abbiano difetto delle corse, questo lo sappiamo da inizio anno, che sono stati carenti, più con l'infortunio di Moss, che adesso è stato messo in IR, hanno preso Freeman, ma non è che gli svolterà la stagione, quindi si dovranno basare su un Singletary per la prossima, però se questa partita la rigiocano altre tre volte, le altre due le vincono i Colts, io ne sono convinto.
Io credo che la chiave sia quella che è il rant del nostro direttore sugli analytics che uccideranno il football, perché Reich alla fine ha ammesso che la sua decisione di andare da due è stata supportata dagli analytics che gli dicevano che i benefici di andare eventualmente avanti 17-7 erano maggiori dei rischi che avrebbero preso andando a prendere il calcio, per cui si è fidato. Poi è chiaro che fidarsi e vedere che il passaggio viene sbagliato di qualcosa, è chiaro che poi uno ha, forse avrei dovuto mandargli Jonathan Taylor dritto come un fuso. Però la decisione è stata presa sulla base di questi famosi analitici sui quali, cioè, se il direttore vuole ripetere il suo rant, se no
prima o poi Mauro, ci sarà qualcuno con un manuale che glielo tira in testa a quello degli analytics durante una partita?
Vado io, se mi danno questo lavoro lo faccio volentieri, cioè... No, il manuale dice questo, porca miseria, cioè,
per carità, ma il rischio in alcuni momenti ci sta anche, eh? Non è che non dico che non debbano mai rischiare.
No, ma il problema è che non puoi fare questa cosa quando hai la partita, quando se la tua idea del tuo gioco era noi siamo fisicamente più forti, spostiamo la DL, manteniamo il tempo, gli corriamo di sopra, non puoi rischiare. La tua idea era quella di giocare in questo modo per tenere fuori Allen, ci sei riuscito, dovevi prenderti punti e basta, andare a casa, non andare e ricominciare, non puoi... E poi, certo, ci stava l'errore di Blankenship, ci sta del Rodrigo Nazionale, per carità, non lo discuto, è concettuale il mio problema. Il mio problema è concettuale perché se tu sai che la tua idea è quella, dobbiamo mettere punti e tenere fuori Allen... Devi seguire, non puoi, devi stick to the plan, porca puttana.
Ecco, benissimo, e con questa affermazione
io aggiungo, direttore, cioè per sarebbe un discorso troppo lungo, se a chi interessa, cioè, abbiamo già discusso durante la diretta della partita, io credo di pensarla in modo opposto, ma non perché sono favorevole sempre comunque all'analytics, anzi, però il mio discorso semplicemente è, se vogliamo... criticare Reich, allora dobbiamo farlo, cioè non possiamo criticare Reich per questa partita ed esaltarlo per la cavalcata degli Eagles fino al Super Bowl, perché era una cavalcata basata esattamente sullo stesso tipo di aggressività, soprattutto nel giocare i quarti down, e quindi non so, dobbiamo metterci d'accordo, o va sempre bene o va sempre male, però non può essere basato su come va il risultato, cioè alla fine il procedimento non l'esito che andrebbe valutato, secondo me. E per il resto, in generale, secondo me, contro attacchi esplosivi come quelli dei Chiefs e dei Bills, 3 punti non valgono, non dico che non valgano niente, ma non valgono abbastanza da non rischiare di portarne a casa 7, perché abbiamo visto quanto ci hanno messo i Bills quando hanno ingranato in attacco a fare 7 punti, e purtroppo in quelle situazioni lì contro queste squadre secondo me devi essere ancora più aggressivo del normale. Però questa volta Reich ha avuto torto, quindi probabilmente non è nemmeno così chiara la situazione, non è così univoca.
Ma è un discorso che potremmo riaffrontare poi con calma in off season, il discorso di quanto e fino a quanto i numeri possono aiutare. Perfetto, passiamo alla seconda partita delle wild card. I Los Angeles Rams sbancano il Seattle Seahawks 30-20, Rams che giocano praticamente senza quarterback, quindi l'inutilità di avere una persona schierata in questo ruolo, apriamo un dibattito su questo. E, dall'altra parte, quindi questo è il discorso Rams, dall'altra parte questa partita potrebbe essere, punto di domanda alla fine, un po' il canto del cigno per Seattle, per il modo in cui davvero è arrivata questa sconfitta, e anche per una stagione molto particolare per la squadra di Washington, in questo caso lo Stato. Va bene, qua ovviamente parola a Massimo per darci un'idea sulla una panoramica veloce sulla partita e poi dibattito.
Ma allora, la partita ha avuto uno svolgimento abbastanza sorprendente. Si pensava che sarebbe stata una partita combattuta, dominata dalle difese, come in effetti è stato per tutto il primo tempo, diciamo. Il momento clou è stato proprio quando Wolford si è fatto male, è dovuto uscire e ha dovuto entrare Goff. Tra l'altro siamo rimasti una settimana a chiederci se avrebbe giocato Goff o avrebbe giocato Wolford. McVay aveva già deciso domenica sera dopo la partita con Arizona, quindi ci ha preso in giro per una settimana.
Sì, ma non bellamente. Si fa così, però.
Non si fa così, ma ci sta prendendo in giro di nuovo, perché sta facendo lo stesso giochino per Green Bay. è stato il punto di svolta. Perché? Perché a quel punto credo che molti abbiano puntato tutti i loro averi sui Seahawks, perché dopo due o tre azioni è stato chiaro perché giocava Wolford e non Goff, perché non riusciva a lanciare il pallone, evidentemente ha dei grossi problemi con il pollice, che poi con il proseguo della partita sono un po' migliorati, però sicuramente non è il Goff che abbiamo visto a inizio campionato e durante tutta la stagione, anche se al di là dell'infortunio era comunque di nuovo in calando, come era già successo nel 2018. A questo punto sono saltati un po' tutti gli schemi di McVay, anzi, anche se diciamo saltati secondo me non del tutto, perché secondo me aveva già impostato un game plan basato un po' più sulle corse, però oltre alle corse di K-Makers secondo me contava molto anche sulla mobilità e sulle corse di Wolford. Non avendo più il quarterback che poteva correre, ha dovuto adattarsi in corsa, e sappiamo che McVay non è bravo ad adattarsi in corsa, e quindi questo è ancora più sorprendente, perché è riuscito ad adattare il game plan con quello che la difesa di Seattle gli concedeva, e si è preso tutto quello che gli veniva concesso e forse anche di più. La partita l'ha sbloccata la difesa, come sempre, con un ritorno di intercetto, un intercetto strepitoso che mi ha ricordato molto, visto che qua siamo tra persone che molti di noi hanno vissuto quella partita in diretta, mi ha ricordato molto quello di Jack Squire dei Raiders nel Super Bowl contro i Redskins, che aveva intercettato Joe Theismann su uno screen laterale e l'aveva portato in end zone. Erano poche yard, qui sono state 70, però, o forse un poco meno, però l'azione mi ha ricordato molto quella. E poi i Seahawks si sono ripresi con un touchdown da 50 yard su Metcalf, forse sfruttando l'unico errore della difesa dei Rams in partita, ma poi si sono di nuovo spenti anche grazie alla straordinaria difesa di Los Angeles, e nel secondo tempo i Rams hanno ingranato la quarta e hanno fatto loro la partita con K-Makers di corsa, un altro paio di field goal e un touchdown su passaggio di Goff per Woods, che per me è stato un po' una sorpresa per come è stato, cioè, in quell'azione sembrava che Goff non avesse alcun problema al pollice, quindi è stato abbastanza sorprendente anche come tipo di gioco questo touchdown. Che dire, serve un QB per vincere? Io continuo a dire di sì, perché bene o male, anche se Goff era a mezzo servizio, ha fatto il suo e forse anche qualcosa di più, mentre invece si è visto cosa non è stato per Seattle senza un QB, nel senso che Wilson ha giocato male. Va bene la difesa che l'ha pressato molto, gli ha coperto bene i ricevitori, tutto quanto, però il Russell Wilson di un paio di anni fa, tre anni fa, sapeva tirare fuori i conigli dal cilindro. Mi sembra che il suo cilindro sia rimasto vuoto in questi ultimi tempi. Se questo può essere la fine di un'era per Seattle, non saprei in questo momento, perché stiamo dando i Seahawks per morti già da un paio d'anni. Se vi ricordate, anche non so se l'altro anno o due anni fa, che avevano avuto un inizio pessimo, si parlava già di ricostruzione, di fine di un'era, eccetera. Poi invece alla fine sono sempre lì anche loro, quindi andrei un attimo cauto per vedere la fine dell'era Seattle.
Grazie Massimo, che ha analizzato molto bene la parte Rams, quindi vorrei chiedere a voi qualcosa di più sul Seahawks. Massimo, nel suo fino all'intervento ha ricordato come ormai un po' di tempo che è fine stagione, no, ma ormai i Seahawks sono finiti, ormai i Seahawks sono finiti. C'è da dire che però ormai come più che in questa stagione, in queste ultime partite, questa dei playoff è stata veramente un esempio lampante. Sembra davvero che manchi un po' la voglia o quello spirito che ha guidato questa squadra negli anni passati. Però lascio a voi l'espressione del vostro pensiero.
Se posso, secondo me l'errore di tutta la stagione è quello di Schottenheimer. Perché Schottenheimer sono... Mentre prima, come menzionava giustamente Massimo, il Rust riusciva in qualche modo a uscire conigli dal cappello, quest'anno con l'approccio al Let Us Cook ha portato ad essere in qualche modo prevedibili, non ha evoluto il suo gioco. Schottenheimer non ha un gioco abbastanza, come dire, standard non è la cosa giusta, però è sempre abbastanza lo stesso, non lo maschera. E quindi le squadre si sono in qualche modo, soprattutto da metà stagione in poi, dopo l'inizio scoppiettante, si sono detto: aspetta, ma se io mi difendo in questo modo, io praticamente riesco a coprire tutto la maggior parte di quelle cose che loro solitamente fanno. Non ci sono movimenti per snap, eccetera, eccetera. Quindi non porta confusione e si è visto nelle ultime partite. Cioè, dalla partita con i Giants questo processo è andato in diminuzione. È andato a farsi. L'attacco è sempre andato in devoluzione. L'errore, secondo me, sta lì. La difesa, alla fine, da quando hanno preso Dunlap la settimana in cui chiudevano le trade, sono migliorati tanto. Adams è migliorato tanto, ha migliorato la difesa. Il problema è che con questo attacco non riescono a gestire quello che è la loro forza. La loro forza è stata sempre corse e poi con Russell che faceva le sue magie. Adesso non manca quella parte perché ormai non è più magia, inizia a essere che sai il trucco, quindi non puoi uscire il cappello al cilindro se sai dove è il coniglio, se gli altri sanno dove è il coniglio. Non manca la...
Cos'è che non puoi uscire?
Il coniglio dal cappello.
Il cappello dal cilindro.
Il coniglio dal cappello.
Ma il cappello è cilindro?
È col doppio fondo.
Ok, perfetto, grazie.
Io mi giocherei l'appoggema.
Ah, così proprio, anche qua.
No, perché è vero, cioè, anche secondo me Seattle non puoi dire che sia a fine corsa, perché cioè, a fine corsa lo sei quando hai tutti quanti o gran parte dei pezzi pregiati della tua squadra che sono verso fine carriera o non hanno più niente da dire, ok? Ma questo, cioè, Wilson non è finito, Metcalf e Lockett sono ben lontani dall'essere finito, soprattutto Metcalf. La difesa si è visto, bastava trovare il pezzo mancante e ha preso un altro rendimento, cioè non sono a fine corsa, probabilmente bisogna trovare un modo diverso di usarli. E in questo senso quello che ha detto Emma secondo me è giustissimo.
Altri pareri, opinioni?
Per me Seattle è la squadra veramente più imperscrutabile della Lega. Ogni volta che penso di averla capita puntualmente mi smentisce. A inizio anno pensavo sarebbero andati male e ha fatto un inizio anno incredibile. Poi ho detto, allora sono io che sono prevenuto, hanno ragione loro e hanno iniziato a far schifo. Pensavo vincessero la partita, non dico facile, ma viste le assenze, poi quando ho visto uscire Donald... Lì sì, come diceva Massimo, veramente era roba da puntare tutti i miei averi. E invece no. E non ha neanche provato a invertire la tendenza, giochi trucco, qualcosa. È come se l'avessero lasciata scivolare via, dicendo tanto ora Wilson si accende, è rimasto spento. E qualcosa nel coaching staff deve cambiare, perché oggettivamente hanno più talento di quello che non sono riusciti a esprimere in campo.
E poi magari diamogli anche una linea offensiva, perché va bene che è scusciante, che riesce a liberarsi, tutto quello che vogliamo, che è Russell Wilson, insomma, però si merita anche di poter giocare ogni tanto, perché insomma i Rams sappiamo che sono in grado di mettere in difficoltà chiunque, se in più di fronte non c'hai nessuno, diventa veramente complicato anche per un Russell Wilson. Dopo appoggio a tutti perché effettivamente è esattamente come avete detto, quindi è inutile aggiungere altro.
Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Continuiamo e arriviamo alla notte. I Tampa Bay Buccaneers vanno a giocare a Washington DC, vincolo 31-23, quindi si qualificano ai playoff dopo due decenni quasi.
Hanno invaso il Capitolio anche loro?
Sì. Solo che loro sono andati indietro vittoriosi, gli altri in galera, la differenza è questa. La differenza è tutta qui. Tampa Bay che ormai ha avuto problemi, anche dal punto di vista del punteggio, sempre stata davanti, non ha mai avuto difficoltà da questo punto di vista, ma è sembrato fare sempre fatica. Il calcio di Succop ha chiuso la partita, ma i Washington sono arrivati a 5 punti a giocarsi il merito finale o comunque il quarto down finale. Insomma, quella che sembrava sempre sulla carta una partita un po' più facile si è dimostrata molto molto complicata per i Buccaneers. Questo vede tanto onore al football team e a Heinicke, che ha fatto una partita davvero coi fiocchi. Marco.
Sì, hai quasi detto tutto tu.
Tu aggiungi, gira intorno.
Ci si aspettava questa come una partita un po' moscia, visto che per tutto l'anno abbiamo tutti inclusi criticato, anche a ragione, insomma, le squadre della NFC East.
Però Marco, effetti, tutti quelli che hanno passato live con noi il primo tempo di Rams Seahawks sinceramente hanno ridefinito il concetto di motion.
Sì, quello sì. Quindi in realtà si è rivelata una partita molto bella e combattuta, più che altro perché sia Brady, che ha fatto veramente una partita egregia, sapete cosa mi costa mettere certe cose, ma è stato quasi perfetto, ha lanciato corto, ha lanciato lungo. Credo che sia, un grosso merito ovviamente va alla sua linea offensiva che gli ha fatto mettere le mani addosso credo una volta e mezza, e dall'altro lato partita eroica direi del nostro amico Heinicke, che insomma ha sfoderato una prestazione contro una difesa che comunque, voglio dire, quella di Buccaneers è tra le migliori, e nonostante questo, insomma, nonostante avesse un arsenale offensivo che non è che sia proprio di primo livello, però soprattutto nel secondo tempo ha tenuto a galla la sua squadra anche con delle corse inventate come anche il touchdown bellissimo sul pylon, e se vogliamo quella che forse ha un po' deluso le aspettative è proprio la difesa di Washington, che insomma nelle ultime prestazioni aveva fatto davvero i numeri, invece la linea offensiva di Buccaneers hanno tenuto molto in controllo sia Chase Young che la front line di Washington, e quindi insomma un pezzo di questa partita che era quella dove un po' tutti contavano di vedere, ossia la difesa di Washington, è stata tenuta in controllo ripeto, secondo me la linea offensiva di Tampa Bay che è stato il vero MVP della partita. Poi è ovvio che Tampa Bay ha sicuramente più talento, soprattutto offensivo, tutti e tre i ricevitori hanno giocato bene, anche sulle corse Fournette si è dato da fare, quindi è stata una partita abbastanza completa da parte dei Buccaneers. Sono un po' in dubbio, anche se statisticamente la difesa è una dei migliori, però è vero che gli mancava anche personale, però insomma in certi frangenti hanno un po' subito il gioco di Washington. Come ha detto il direttore all'inizio, Tampa è sempre stata abbastanza in controllo, non ha mai dilagato, però insomma ha sempre dato l'impressione di essere al comando, ma controllare senza grossi patemi. L'ultimo drive sotto di 8 purtroppo si è arenato per Washington nella propria metà campo, non c'è stata neanche l'occasione di fare qualche ultimo tentativo disperato, però ecco, insomma, credo che nessuno di noi se gli ci avessero detto che Washington se la sarebbe giocata fino all'ultima, all'ultimo drive, insomma, gli avrebbe creduto. Quindi tanto merito a, soprattutto al lavoro di Rivera, e credo che, insomma, dopo tutte le disavventure che ha avuto questa franchigia nell'ultimo anno, anno e mezzo, il futuro potrebbe essere diciamo buono, se questo trend, questa mentalità che Rivera è riuscito a portare nella capitale, insomma, prosegua.
Perfetto, grazie, grazie Marco. Si apre il dibattito.
Taylor Heinicke era tanto così da giocare a livello di Nick Foles. Davvero sembrava un uomo in missione, ed è incredibile che un quarterback con così poca esperienza, con così poco feeling con il roster, perché comunque era in practice squad fino a poco fa, vederlo fare certi lanci, giocare con questa sicurezza, mi ha dato da pensare che forse è Brady che per osmosi trasmette un po' di carisma, un po' di mentalità vincente al quarterback che si trova a giocare contro, perché davvero certe cose che ha fatto Heinicke non me l'aspettavo. Credo che Marco, che credo l'abbia vista tutta, insomma, chi l'ha vista tutta o anche l'ha recuperata, abbia notato come sembrasse sempre in controllo della situazione. E facciamo riferimento a una partita di cui parleremo dopo, che è quella tra Ravens e Titans, in cui Tannehill ha lanciato la palla, gli è ritornata e Tannehill l'ha ricevuta perdendo 10 yard. Ad Heinicke è successa la stessa identica cosa, ma anziché afferrarla come ha fatto Tannehill e quindi perdere yard, l'ha smanacciata per terra. È una stupidaggine,
ma dimostra che sei nella partita.
E questo è proprio solo uno dei tanti esempi della sua presenza mentale. È una cosa che davvero ha impressionato, al di là della qualità di alcuni lanci, che sta veramente eccezionale.
Cioè, anche perché per un momento abbiamo rischiato di vedere il signor Montez, che ho avuto il piacere di vedere per 4 anni a Colorado. Non sarebbe stata la stessa partita, la metto in questo modo.
Marco, comunque hai apprezzato che ti abbiamo lasciato la partita con Tom Brady e un touchdown di Antonio Brown da commentare?
Sì, è stato un pensiero che ho apprezzato e non mancherò di ricambiare prossimamente.
Se arrivi alle riunioni alle 5.45.
Bravo Giorgio, io non volevo dirlo perché poi sono sempre il direttore o il direttore. L'hai detto te, noi no, lì...
è che stanotte ho visto quasi tutto il Super Bowl dell'università.
Cos'è il Super Bowl dell'università?
Mi sono
cos'è il Super Bowl dell'università?
Come cos'è? Non sai cos'è il Super Bowl dell'università? La finale del college, no?
C'è stata, ma che cos'è il Super Bowl dell'università? Perché?
Ma fa fermare l'America?
No, quasi.
Ma
diciamo,
perché?
I
perché?
Solo quell'Under 21.
Fa fermare i giovani, diciamo, esatto. Ma come...
Solo la stoppa la, stoppa la movida.
Dio mio, cosa devo sentire a quest'ora di notte? Vabbè, dai, andiamo avanti.
Vabbè, comunque, tanto per dire...
vai, chiudi Mauro,
credo
chiudi.
Che da questa partita tutti quanti ci siamo fatti la domanda, io poi non l'ho vista tutta, ho visto solo gli highlight il giorno dopo, però tutti quanti ci siamo fatti la domanda, ma tutta sta differenza tra Tampa Bay e una squadra che ha vinto la sua division all'ultima partita con un record miserrimo e tutto quanto, poi in campo sì, si è vista, ma uno si poteva aspettare una cosa molto più evidente, invece non c'è stata, di che secondo me è l'ennesima dimostrazione che i playoff sono un'altra roba, cioè un altro sport.
Infatti è per quello che si diceva la settimana scorsa, che nonostante qualcuno pensasse che la dirigenza di qualche squadra avrebbe preferito diciamo avere una scelta migliore piuttosto che giocare ai playoff, questa partita qui dà dimostrazione che una partita del genere ti dà tanta di quella, anche se è una partita sola, però ti fa assaggiare il profumo della post season e la partita secca, cioè sono cose che non ti insegnano, cioè o le vivi o è difficile viverle. E anche vedere Heinicke, che adesso magari tornerà nell'anonimato per da dove è venuto, però veramente, come diceva Alessandro, sembrava un veterano, e quindi è un'occasione un po' per tutti. E io spero che chi pensa in queste cose veda che nella realtà questo tipo di esperienze non può far altro che far crescere una squadra anche se prendi 40 punti, non come è successo a Washington.
Tra l'altro, a livello di esperienza e playoff, le due squadre erano praticamente alla pari, tolto ovviamente Brady, perché tantissimi membri dei Bucks, soprattutto quelli che sono stati draftati lì, i playoff non li abbiamo mai visti, sì. Neanche, sì. Se non in televisione. Ad esempio, Chris Godwin ha droppato più palloni sabato scorso che nel resto della stagione. Questo non possiamo non tenerlo di conto. Infatti sono d'accordissimo sia con Mauro che con Marco. Non si è vista grande differenza, perché a livello di esperienza differenza proprio non ce n'era. Brady ha fatto la differenza, ha fatto una partita strepitosa pure lui. E probabilmente il fatto di aver avuto un battesimo del fuoco comunque semplice tutto sommato per quanto riguarda i Bucks è una buona cosa, visto che poi settimana prossima vanno a giocare contro una squadra che invece di esperienza ne ha da vendere.
Vi lancio una provocazione: non è che si è vista invece quanto è diverso il livello tra l'AFC e l'NFC?
Secondo me no, Giorgio, nel senso che comunque i Bucks hanno fatto vedere quello di cui sono capaci in attacco, soprattutto nel senso che Marco giustamente notava come non sia stata eccelsa la prova della difesa di Washington, ma anche perché dall'altro lato c'è una squadra che finalmente sta trovando la sua chimica a livello offensivo, e col talento che hanno fanno paura a tutti, farebbero paura anche nella UFC secondo me.
Io invece ti dico, e secondo me io lo sto notando, sono molto deluso da Tampa, sono molto deluso. Contro quel Washington devi fargliene 40, perché ma oggettivamente
sai cos'è, Giorgio? Che Tampa ha avuto un grosso problema di infortuni da quando Vita Vea si è fatto male, e da quel momento in poi tutta la pressione, tutta la pass rush che riuscivano a fare inizio stagione è andata perduta, e da lì poi nascono tutti i problemi di cui parliamo. L'attacco secondo me si è comportato bene, perché di Washington è stata molto forte. Quello che è mancato è stata la difesa, perché il tenerli a bada non era la cosa. Tenere la bada, essere tenuti comunque a 5 punti di distanza, non è una cosa normale. È semplicemente Tampa, secondo me, non so se l'ha presa sotto gamba, non so se non aveva la pass rush corretta, non lo so, però
mancava Devin White, che è una sorta molto
Devin, giusto, pesante. Devin White era col Covid, cos'era? Perché lui tornava questa settimana. Ecco. Cioè, mancano tante piccole cose che comunque alla fine sono i giocatori che servono. È la stessa differenza tra di Pittsburgh, di cui parleremo tra poco, senza Bush e compagnia, tutto il fronte che comunque alla fine è andato perduto.
Giorgio, certo che con tutte le palle che effettivamente l'ha segnalato Alberto sono cadute a Godwin e a Evans, sono tante, perché Brady ha chiuso 22 su 40, e andando a vedere quanti ne sono caduti ai due ricevitori, fate conto che 10 target e 6 ricezioni per Evans, 12 target e 5 ricezioni per Godwin. Secondo me la prossima le pigliano qualcuno in più.
5 su 12 è poco, eh.
Io ho dubbi sulla loro tenuta fisica di Godwin ed Evans, perché ho visto un paio di movimenti, uno di Evans che riceve, può andare avanti, aveva il difensore dietro che lo stava rimontando e ha deciso di uscire dal campo, e mi ha molto colpito.
Allora bisogna unleashare Antonio Brown.
Ecco, perfetto, su questo allesciamento.
E Scottie Miller. Io.
Su questo allesciamento chiudiamo questa partita citando una delle più belle poesie dedicate ai playoff NFL, A livella di Totò, nella quale il grande principe parla di come che tu sei forte o che sei debole, ma poi arrivano i playoff che livellano tutto. Quindi è una lettura che davvero vi consiglio ed è molto adatta a questo periodo dell'anno. Passiamo alle partite domenicali, diciamo. I Baltimore Ravens espugnano tutto il Tennessee, 20-13 la vittoria contro i Titans, che io riduco, poi dopo lascio voi la parola ad un Lamar Jackson contro Derrick Henry. Mentre da una parte c'è stato un giocatore che speriamo abbia così un po' calmato le ire del mondo contro di lui, dall'altra parte invece abbiamo un Henry che, come abbiamo notato anche nella diretta di The Bootleg, ha fatto niente, però se andando a rivedere la partita con più calma, già l'avevamo notato noi perché siamo bravi, astuti, acuti dal vivo, si vede come la linea d'attacco non gli ha mai concesso la possibilità di fare quello per cui Harry è molto bravo, che è il taglio a leggere i blocchi. Non gliel'ha mai concesso. Una volta che il giocatore aveva la palla, dopo pochi secondi aveva addosso camionate di giocatori del Baltimore. Dai, inizia Mattia. Mattia, te lo dico subito, dopo due minuti comincio a tossire, tu capisci tutto.
Sì, allora, dato che siamo in fascia protetta, non farò riferimenti a reazioni fisiologiche che ho avuto soprattutto dopo la partita. È stata sicuramente una, penso, la vittoria più soddisfacente di cui abbia memoria, e sì, ero già vivo quando hanno vinto il Super Bowl nel 2013, perciò so quello che sto dicendo. È stata soddisfacente prima di tutto perché sotto 7-0, con un drive del genere in cui Zay Brown ha scherzato Marlon Humphrey, che poi pass interference o no, il touchdown contava, e dopo l'intercetto di Jackson ho visto spuntare su Twitter 10.000 statistiche che i Ravens, quando sono sotto 10-0, non hanno mai rimontato, che sono l'unica squadra che, se sotto li possessi nel determinato momento della partita, bla bla bla, insomma era finita, secondo Twitter, secondo una parte di me. Ho amato Jackson, ma in generale tutti i Ravens, perché è stata una partita vinta in panchina questa. Baltimore ha preparato un game plan stupendo, hanno fatto gli aggiustamenti a metà partita stupendi, soprattutto quello di attaccare linea flat con Patrick Ricard, che vedere un defensive tackle che riceve tre palloni in un drive è fantastico, ma vedere Marquise Brown che guadagna yard after catch nella flat è ancora meglio. Jackson è rimasto tranquillo, è rimasto vero con se stesso, facendo quello che sa fare e anche azzeccando un paio di lanci molto belli, perché ne ha fatto uno nel drive che poi ha concluso col calcio da 30 yard a Marquise Brown, che è stato veramente un bel lancio, che poi star qua a evidenziarlo mi sa quasi d'offesa a Jackson, perché ha fatto un lancio da quarterback. Però in un mondo in cui c'è gente che, ho letto purtroppo, criticare Jackson per la stat line che ha messo insieme, perché ha concluso con un intercetto e zero touchdown, vabbè, non ha capito niente di come funziona il football, di come funzionano i Ravens e come funziona Jackson. È stata una partita, secondo me, vinta in difesa, perché come avete detto voi, Erdi non ha avuto un secondo per fare un taglio. La difesa dei Ravens ha giocato con un livello di fisicità e intensità assurdo, ma nonostante ciò sono stati super disciplinati, perché veramente hanno mantenuto una disciplina nel vincere la battaglia di linea di scrimmage controllando i gap, che secondo me, quando in una partita del genere, soprattutto una partita così emotiva, ogni tanto magari la tecnica e la disciplina vanno anche in secondo piano. Invece no, sono stati stupendi, sono stati bravi ad aggiustare la difesa su AJ Brown, perché dopo il primo drive ha fatto solo una catch, mi sembra, e l'hanno raddoppiato più o meno sistematicamente col safety. E questa, sono contento, se mi prendo questo schiaffo in faccia, perché io, da bravo odiatore di professione quale sono, ho sempre un po' messo in dubbio Martindale, mentre Alberto, che di football ne sa veramente, continuava a dirmi no, sta buon, vedrai che comunque questa è stata la vittoria di Martindale, perché comunque Jackson non ha mollato, bla bla bla, però hanno cancellato uno degli attacchi più forti della NFL. Tannehill è apparso spesso e volentieri a disagio, anche se poi hanno saccato solo una volta, come ha già detto Alberto, non ha avuto l'utilità mentale di battere per terra un passaggio perché non era sereno. È stata una partita veramente preparata bene, super soddisfacente e impreziosita da quel... scusa, è una puttanata, ma il balletto sul logo dei Titans è stato un momento che ha chiuso un po' un cerchio, su cui, vabbè, ho avuto dei momenti di autoerotismo, diciamo, però questo è un altro discorso.
Grazie Mattia, che ci ha illustrato, diciamo, la situazione Ravens. Dall'altra parte, con i Titans, ripeto, non possiamo vedere questo 18 portate per 40 yard corse da Derrick Henry e un Tannehill tenuto sotto le 170 yard. Cioè, proprio davvero i Titans non sono riusciti a spiegare nessuna delle loro armi che tanto bene avevano fatto in stagione regolare, proprio perché playoff sono un'altra cosa, però questo lo lascio.
Direttore, la differenza tra quest'anno, tra la partita dell'anno scorso di playoff e quest'anno, quella della regular season, quella che citava Mattia sul danzare sul logo, è che in entrambe le partite mancavano sia Brandon Williams, che è il loro nostro tackle, sia Calais Campbell. che era in quel periodo erano infortunati. Quando entrambi sono tornati per i playoff, più hanno preso in off season, al draft hanno preso Patrick Queen, quando hanno preso pure Derek Wolfe, proprio solo, non voglio dire solo per questa partita, ma quasi. Cioè loro sapevano che se dovessero incontrare una squadra come quella dei Titans, che corre tanto, dovevano avere un front five, perché loro giocano con le 3-4, almeno i tre grossi davanti, di averli che potessero fermare bene le corse. Sono tornati rispetto alla partita della regular season Williams e Campbell, e la differenza c'è stata. Lei parlava delle statistiche di Henry, e la partita poi è stata lì. Poi ci metti la corsa di Lamarone, che si fa 70 yard praticamente giocando a Madden, e quindi poi è cambiato tutto.
Altre considerazioni su questa vincente partita, non di grande, di alto punteggio, ma molto molto bella. Mi è cambiato lo sfondo musicale, non c'è più un papettone.
Come no?
No, si cambia. No,
diciamo che dici che questa rivalità, mi dispiace che non la possiamo vedere l'anno prossimo, se non ai playoff di nuovo, perché secondo me si iniziano ad odiare queste due squadre con piacere.
Cambiamo le division.
Tra l'altro sono state anche in division assieme, tra l'altro, se non sbaglio,
fino al 2001,
un lasso di tempo
finché non sono tornati in Mardu, no, da quando hanno aggiunto i Jaguars e i Jackson.
Sì, dal 2001 hanno fatto
ma cambiamo le division, che ci frega.
Beh, io okay. Il posto ai Bengals glielo do volentieri,
no. A me va bene giocare nell'FC South. Mandiamo via i Colts, li mandiamo
in sì, anche perché Baltimora cosa ci fa a nord non l'ho capito, però
dettagli. Perché si è spostata col camion, se non sai la storia.
Ah, giusto, perché erano i Browns, tutte quelle
si
cose.
Si è spostata col camion, va bene, dai. I Chicago Bears sono soliti a giocare a New Orleans contro i Saints, hanno perso 21-9, anche questo, diciamo, un risultato forse aspettato a livello di pronostico. Però i Saints non hanno convinto come potevamo immaginarci, e ricordiamo che c'è sempre quel drop vergognoso di non mi ricordo chi dei Bears in mezzo.
Dovrebbe essere
grazie, che in quel momento della partita poteva davvero dargli una svolta diversa. Poi ripeto, sempre il discorso del se e dei ma, però è stato qualcosa di veramente incredibile da vedere sul campo. È un trick play che finisce in quella maniera, credo che ammazzi un po' tutto. Alessandro,
quella è la differenza, cioè quella fa la differenza in una partita di playoff, in una partita in cui Chicago sicuramente era chiamata ad inseguire sulla carta, e quindi aveva bisogno di positività in ogni momento della gara, e lì la positività è andata a farsi benedire, perché quando puoi dare una svolta molto positiva alla tua gara e finisce così, ti ammazza, specialmente se hai un Trubisky come Trubisky, che non è proprio, insomma, sappiamo che quarterback è, non è il migliore della Lega, non è quello più affidabile in assoluto, che invece la sua partita l'ha fatta e avrebbe trovato una giocata incredibile in quel frangente. Così non è stato, quindi New Orleans a me ha ricordato come tipo di prestazione quella di Tampa Bay, nel senso che hanno vinto una partita che non è mai stata in discussione, ma ricordiamo che per tre quarti eravamo sul 14-3, quindi 14-3 la partita è tutt'altro che chiusa. Poi ha segnato Camara, sono diventati 21 i punti dei Saints e lì era finita. È chiaro che mi resta un rammarico, se vogliamo vedere, per provare a giocarsela ancora di più, ovvero vedere Nick Foles, che penso fosse il motivo per cui era stato chiamato in causa. Cioè sì, è vero, doveva mettere pressione, insomma, cercare di far crescere Trubisky, doveva magari subentrare a metà stagione, l'ha fatto, non ha fatto bene, ma i playoff aveva quell'esperienza che poteva essere utile. Almeno nel secondo tempo l'avrei visto in un ruolo alla closer, come è stato Fitzpatrick in un paio di occasioni per Miami. Invece questo non c'è stato, a Chicago ha detto male anche in un altro paio di situazioni in cui è andata vicinissima a un intercetto che ha sfiorato il terreno e quindi non è stato concesso. Quindi in un altro paio di occasioni Chicago ha avuto modo di mettere in difficoltà una New Orleans che non è parsa particolarmente brillante, non c'è riuscita, e alla fine si sono ritrovati con 3 punti che sono diventati 9 nel finale. Adesso si rigiocherà probabilmente la partita perché faranno ricorso, non hanno calciato l'extra point e quindi probabilmente, no, sto scherzando, ovviamente non prendetemi sul serio chi ci sta ascoltando. E finisce 21-9, anche se sarebbe stato un 21-3 nettissimo, quando in realtà Chicago la sua onesta gara l'ha fatta soprattutto in difesa. La difesa ha fatto una grande prestazione. Fate conto che mancavano Roquan Smith, mancava Jalen Johnson. Roquan Smith è il cuore della difesa dei Bears, è un giocatore che va su tutti i palloni, che placca ovunque. E Jalen Johnson è il rookie cornerback che ha fatto davvero molto bene quest'anno. Mancava anche il nickel, quindi c'erano tante assenze, eppure ha retto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha giocato molto bene la difesa di Chicago, ma anche che l'attacco di New Orleans evidentemente non è la gioiosa macchina da guerra, e questo l'abbiamo detto e ridetto tantissime volte in quest'annata. Però ci ha preparato il terreno per vedere queste due squadre che hanno vinto senza mai avere la partita in discussione, pur non convincendo, vale a dire New Orleans e Tampa Bay, con due Hall of Famer che camminano ancora sui prati verdi uno contro l'altro su un prato sintetico, quello di New Orleans, la settimana prossima, domenica, sabato o domenica, adesso non ricordo con esattezza. E comunque sarà una grandissima sfida, una sfida che tutti aspettiamo di vedere. Chicago ha fatto il suo, ci ha provato, avrei voluto vedere Nick Foles, devo dire la verità.
Grazie Ale. Devo dire che se vogliamo tirare fuori una certezza dai Saints, è di sicuro la prestazione di Alvin Kamara. Più di 100 yard allo scrimmage, 4,3 yard di media a portata, e insomma, si è dimostrato veramente l'arma in più, lo sapevamo, però vederlo in campo è veramente incredibile. E credo che un altro fattore positivo sia il touchdown di Michael Thomas, il primo, che forse un po' così ha tolto un po' di scimmia sulla spalla del ricevitore.
Sì, Kamara ha avuto 23 portate, che per quello che è il suo impiego di solito durante la stagione sono tante. E io credo che sia...
ha avuto Ale?
Te lo dico io, ce l'ho qua, per voi questo è altro.
No, questa 2,17 yard.
Dio no,
doveva
mio.
Doveva arrivare, questo ne abbiamo parlato perché ha seguito la diretta, doveva arrivare a 40 per soddisfare quantomeno Alberto.
Neanche questo hai preso, Alberto.
No, sembrava essere un disastro.
Che disastro, ragazzi.
No, sembrava obiettivamente alla portata. Ormai
Patrick Six si sta facendo i soldi su Alberto, la verità è questa.
Sì. Alberto è stato fregato dalla prova di Deontay Harris, che è veramente la sorpresa di questa wild card, perché ha ricevuto 7 palloni su 7 per 83 yard. È stato il giocatore che ha un po' spaginato quello che poteva essere il piano ricezioni che uno si aspetta, perché Michael Thomas...
Adesso io voglio andare a vedere Kamara in 4 anni quando mai ha fatto 2 ricezioni, perché secondo me se è tanto 2 partite, ma non sto proprio esagerando.
Però guarda Albe, allo stesso modo in tutti questi anni 23 portate probabilmente le ha fatte solo un'altra volta contro i Vikings a Natale, perché è uno che non ha mai corso più di una quindicina di portate.
Vero.
Ma vogliamo dire due parole sulla cosa più bella della partita, ossia il commento di Nicolò.
2 milioni, ma 2 milioni di spettatori, tantissimo.
SpongeBob sul field goal, ma quanto bello è!
I cannoni di slime,
ma che poi non è la end zone, è la slime zone, ma io voglio il Super Bowl così.
Io adesso non so dirti il contratto che ha fatto Nickelodeon con l'NFL cosa copre. Non ti so dire se mi pare che ci siano anche il divisional, una partita del divisional, non sono sicuro però, perché ho letto qualcosa e poi non l'ho più ritrovato.
Io voglio, cioè la Disney ESPN, giusto?
Sì.
Perché la Disney non lo fa la stessa cosa con ESPN? Cioè sai quanto sarebbe con il commento più brutto di tutti è quello di ESPN Cioè, ma per farmi una cosa del genere, ma quanto mi diverto a guardarlo il lunedì sera.
Però vedi, posso dire una cosa? Ho letto in giro qualcuno, poi ognuno ha il suo parere, ragazzi. A noi è piaciuto, altri no. È bello anche questo, voglio dire, no? Qualcuno non ha gradito il broadcast. Però ricordiamoci che, forse magari uno non lo sa, quindi è giusto che facciamo il possibile per dare qualche informazione in più, visto che l'abbiamo. Nickelodeon è un... canale dedicato agli, alla, ai preadolescenti, non gli adolescenti, giusto la fascia prima. Ragazzi, l'investimento dell'NFL è tutto su queste persone, questi ragazzini che guardando l'NFL in questo modo si appassionano e poi magari passano a seguire le partite in maniera più convenzionale e tu guadagni spettatori e quindi tifosi, acquistatori di merchandising. Cioè,
anche perché, direttore, poi, ricordiamo anche i problemi dell'NFL del football, anzi nel far giocare i ragazzini. Insomma, negli ultimi anni lo sappiamo che ne abbiamo parlato altre volte, scusate il disturbo, del fatto che ci fosse la tendenza di non far giocare i più giovani a football americano. Questo aiuta anche a invogliare, insomma, a riproporre la NFL al pubblico più piccolo. Secondo me è molto importante.
Sì, esatto, se non come giocatori, quantomeno come spettatori. E secondo me il prodotto confezionato da Nickelodeon è perfetto per il pubblico a cui è dedicato, è perfetto. E comunque Young Sheldon, che spiega i falli e sul fuorigioco, dice che è come quando suo padre inizia a mangiare prima di dire la preghiera, era bellissimo. Era bellissimo, bellissimo.
Però quello è da adulto, occhio.
No, fidati.
Io ho fatto il test con i miei, premesso che ovviamente gli dovevo tradurre le cose, vabbè. Allora, SpongeBob è piaciuto un casino, è il numero uno, e il due è sicuramente lo slime. La cosa che gli è piaciuta nel... però poi non viene fatto nella partita, e quello secondo me è l'errore, è farli sembrare dei supereroi. Veniva fatta nella preview, ma non nella
partita. Ho visto il video.
Devono farlo, devono inventarsi qualcosa su quello, devono inventarsi i rumori, e devono far sembrare i giocatori dei supereroi. E quello gli fa fare il salto, secondo me, sulla fascia. Io avevo i 6 anni, quindi quello è...
Sì, tu hai ancora un po' piccolini rispetto al target di Nickelodeon, però l'idea è quella, voglio dire.
Nickelodeon è tra, tra i 5 e i 10, quello è il massimo del...
Sì, ma io lo guardo ancora. Cioè...
Ma avete portato i dischi?
Dai, siamo a un'ora, quando, fermi.
Quando accorderai...
Vai Marco, chiudi.
No, dicevo che quando poi Cordarrelle Patterson lancia un what the fuck
doveva capitare, lo dicevano tutti che sarebbe capitato prima o poi, ed è capitato con lui. Allora dai, siamo già un'ora, andiamo con l'ultima partita. Cleveland Browns espugnano Pittsburgh 48-37, partita anche questa molto bella e soprattutto con vita scioccante, perché ricordiamo che i Browns hanno segnato per merito loro o per demerito degli avversari 28 punti nel primo quarto. A fine partita Roethlisberger in lacrime sulla sideline, si ritira, ma sembra che il quarterback ha dichiarato che se Pittsburgh lo vuole, lui un altro anno se lo fa volentieri. Giorgio?
Sì, su Roethlisberger che si ritira io l'ho sentito da 10 anni, quindi non ci faccio nemmeno più caso. L'inizio è stato shock, appunto, con lo snap sbagliato. Penso che a Emma gli sia venuto un colpo come a Marcord per il Super Bowl.
Non è mai esistito. Quella cosa, non so di cosa vi state. Io l'unico con un'azione simile me la ricordo per il Super Bowl dei Colts contro Bears, che ci fu il ritorno. Quella cosa che al primo snap la palla succede qualche cosa e poi si fanno punti, non è mai accaduto in nessun altro Super Bowl.
I Cleveland hanno fatto più punti nel primo quarto nella storia di tutti i playoff, ragazzi. Quindi Cleveland Browns record ai playoff. Già questa è una notizia incredibile. Però bisogna dire una cosa. Sì, critichiamo pure Pittsburgh, ma bravissimi Cleveland a convertire tutti i turnover in punti, perché poi fare touchdown ogni volta, insomma, ci va a bravura, e quindi complimenti a Cleveland, se lo sono ampiamente meritato. E quando sono stati 10-0 quest'anno, Cleveland all'intervallo ha sempre vinto, idem quando sono riusciti a vincere ovviamente la gara dei turnover. Chi è stato l'MVP della partita? Sicuramente l'offensive line di Cleveland, perché Pittsburgh non è riuscita mai a mettere le mani addosso a Mayfield.
Bloccando bloccando la streak di 60, erano 64 partite consecutive con almeno un sack consecutivo.
Sack, cosa assolutamente, hanno fatto appunto 0 sack, sono stati veramente bravissimi. Secondo me Mayfield, bello il gioco anche in clima, anche riuscito ad alternare comunque corse e passaggi, perché poi uno subito d'impatto ha pensato soprattutto alle corse, perché ovviamente hanno consumato il tempo, ma poi se uno va a vedere i dati si accorge che sono stati 34 passaggi e 31 corse. L'aspetto negativo, allora, Mayfield è stato bravo a non fare stupidaggini e quindi questo gli va riconosciuto. Ha fatto tutti i passaggi sul medio corto, 5-7 yard. Non andiamo a vedere poi come è finita l'azione, però ha fatto tutti i passaggini corti, quindi si è trattenuto per i suoi standard ed è stato assolutamente vincente. Mayfield ha capito che la cosa importante era non perderla. Diciamo anche l'aspetto negativo di questa situazione: ci sono stati ben 6 pass deflected, un po' troppi oggettivamente, e anche perché sappiamo che poi lì entra in ballo il caso. L'azione decisiva, secondo me, è stata quella per Cleveland, quella sul 35-23, quando stava recuperando Pittsburgh, un minimo di paura, un minimo d'affanno, una squadra sarebbe potuta crollare, loro invece 6 giochi, 80 yard, l'ultimo ha chiuso benissimo con 40 yard su screen pass, touchdown con screen pass su Chubb, nel quarto-quarto, a 12 dalla fine, e lì l'hanno chiusa. Però hanno avuto, passatemi il termine, le palle di farlo, che non è da poco, specie per una squadra come Cleveland, che era presa in giro fino a 3 anni fa in maniera pazzesca. Quindi bravissima Cleveland, perché oggettivamente se l'è strameritata. Per quanto riguarda gli...
E per una squadra che non aveva il capo allenatore sulla sideline.
Vero, verissimo, assolutamente. Anche
è un uomo di linea d'attacco sconosciuto anche al suo allenatore.
Poveraccio, quello che mi fa pena è che non si è potuta godere veramente la vittoria più incredibile degli ultimi 30 anni forse dei Browns. Però vabbè, speriamo magari possa ripetersi a con Kansas City. Gli Steelers, quando parti così, hanno fatto 4 turnover in 20 minuti, l'intervallo l'hai chiuso 35-10 e oggettivamente hai ammazzato la partita, cioè non è che puoi stare lì. Io pensavo vincessero, devo dire la verità, perché pensavo che con la settimana di riposo arrivassero carichi e a Cleveland venisse un po' il braccino, invece no, assolutamente. E Roethlisberger ha lanciato per 501 yard, però ne era costretto, non poteva fare altrimenti. È logico che quando fai, e come percentuale tra l'altro è stato migliore di Mayfield, perché ha fatto il 69% completi contro il 62%. Però è logico che quando fai 4 intercetti non è che vai molto lontano, e quindi se la son mangiata lì la partita. Ora tutti a fare il de profundis degli Steelers, calma, bisogna sempre avere un po' di giudizio nelle valutazioni, perché mancavano Dupree e Bush, e infatti dove hanno colpito? Sulle 5-7 yard, evidente, nelle corse e sulle 5-7 yard, proprio dove Pittsburgh era più debole. E sono stati bravi Cleveland a impostare bene la partita. Quello che è pazzesco è quanto è entrata moscia Pittsburgh in campo, che non è da loro, perché tutto gli si può dire, ma non che siano mosci, e non sono riusciti a raddrizzarla in nessuna maniera. Dopo un primo quarto del genere, oggettivamente non so come fai a raddrizzarla una partita del genere. Però appunto, calma, l'off season i general managers dovrà inventarsi veramente delle acrobazie per far stare la maggior parte dei giocatori e rientrare in quel salary cap, ma avremo poi tutta l'off season per vederlo.
Ma tu sai dove secondo me hanno perso la partita? Nel quarto e uno che non hanno voluto convertire, non hanno provato a convertire. Lì secondo me è stato che
sì,
non hanno sì. Lì è stato il momento in cui non è quello il momento in cui devi provarci, soprattutto in quella condizione. Poi il però resto,
quel drive di Cleveland, secondo me alla fine lo ha fatto di più, perché anche se l'avessero convertito, hanno veramente avuto le palle.
Però guarda, se tu vedi da quel momento prima, tutti i touchdown degli Steelers sono stati da 75, tipo 75, 80, 83, vado a qualcosa a memoria. Una cosa, sono stati bei drive. È la partita in questo momento in cui ho pensato, secondo me qua gli Steelers la vanno a recuperare. Io non so cosa hanno detto, scusa il pronostico con mia vece, però per esempio io pensavo che gli Steelers vincessero. Poi non so su quanto era lo spread e tutto il resto, perché soprattutto la condizione dei Browns. Poi vogliamo mettere che quando iniziano gli sfottò uno gioca ancora con più motivazione e che magari l'unica cosa che dovrebbe fare Pittsburgh è evitare va bene essere lo sfotto tra le squadre, ma un po' meno per evitare che loro entrino in campo con la cosa "ve veniamo e vi facciamo male", sarebbe anche gradita.
Grazie Ema, ti voglio salutare Ema.
Albe, dobbiamo andare.
Ok, vedi che mi ricordavo qualcosa.
Andiamo.
Ok, allora lasciamo. Vi
salutiamo Alberto che per motivi tecnici scientifici dobbiamo registrare adesso.
Sì, che vanno a registrare dei bootleg che sarà online giovedì, quindi giovedì solito appuntamento. Con The Butler. Ciao Ema e ciao Alberto, ci sentiamo.
Ciao, buona continuazione.
Allora, dai, una panoramica veloce sui divisional playoff. Dai, cominciamo dal primo. Sabato 16 gennaio 22:35 Los Angeles Rams contro Green Bay Packers. Massimo, dammi una chiave per i Los Angeles Rams, cioè quella che tu dici possa essere quella mossa per la quale i Rams possono battere i Packers. Non vale dire culo.
Ma allora ovviamente molto dipenderà dalle condizioni del quarterback che gioca, sia che sia Wolford,
lo sa
sia
già
che sia
McVay, hai detto.
McVay lo sa già, ma
tu non sei nulla, ok, niente,
non ci ha detto niente, anzi cioè veramente lo sappiamo ma ci ha detto di non dire niente.
Ah beh, ecco, così mi piace,
ecco. No, allora sicuramente molto dipenderà dalle condizioni del quarterback che giocherà, appunto. Secondo me comunque la chiave della partita sarà ancora per quanto riguarda i Rams, per quanto riguarda l'attacco sarà ancora l'efficienza del gioco di corse. Se riescono a mantenere la stessa efficienza che hanno avuto contro i Seahawks, allora ci potrebbe essere qualche speranza.
Mentre invece, amici che non siete Massimo, cosa credete che i Green Bay Packers dovranno fare per portarsi a casa questa partita? Non vale rispondere a Aaron Rodgers.
Trovare un modo per coinvolgere davanti a Adams, nonostante Ramsey, che probabilmente se lo prenderà per tutta la partita. Dovranno, come si dice, steppare up e quindi Monsanto Brown e soprattutto Valdez Scantling, anche se credo che comunque un ruolo fondamentale ce l'avrà Tonyan.
Io altro credo sfruttare Aaron Jones, perché penso che Adams e Ramsey alla fine si elideranno e quindi penso più sfruttare Aaron Jones. Aggiungo solo un dettaglio a quello che diceva Massimo: dalla sempre mia esperienza di Dalton sarà stato un caso diverso, tutto quello che volete, ma poi vedendo lanciare Goff non mi sembrava così diverso. E mi ricordo l'intervista di Dalton che ha detto a lui e i tempi più o meno sono gli stessi. Aveva preso la sensibilità nel pollice un mese dopo, non l'intervento, ma la partita dei playoff, quindi sarebbe 3 settimane da ora. Ora non voglio menar rogna, ma
passiamo a quella successiva. Domenica 17 gennaio alle 2:15 notturne, i Baltimore Ravens vanno a giocare contro i Buffalo Bills. Mattia, faccio la terza domanda che ho fatto a Massimo: una chiave con la quale i Ravens possono pensare di aprire la porta dei Bills, entrare in casa e papparsi il frigorifero?
Limitare Stefon Diggs, perché credo che manderanno tantissimi blitz e questo aprirà molte opportunità sull'uno contro uno a Diggs, e se mettono a marcarlo Peters è molto suscettibile ai double move e alle tracce corse bene, perciò dovranno trovare un modo di limitarlo, penso qualcosa di simile a quanto hanno fatto con Brown, e stare molto attenti soprattutto in red zone a Allen, perché non ha problemi a portarla dentro lui.
E invece, altri amici che non siete Mattia, quale credete che sia la chiave del Buffalo per portare a casa questa partita e andarsi a giocare la finale di conference?
Stefon Diggs.
È un appoggio.
Sì. Mettiamola nice. Così. Però dall'altro lato, nel senso che io ho detto la chiave per Buffalo, tu hai detto limitare Stefon Diggs, io invece ho detto...
E tu dici non limitare Stefon Diggs.
To feed Stefon Diggs.
Ah, to feed, ok. Let Diggs cook. Queste robe qua, insomma.
Unleashare Diggs.
Ecco, sapevo che stavi arrivando a... Unleashare! E l'unica aspettavo, è strano che non lo tiri fuori. Domenica 21:05 Cleveland Browns contro Kansas City Chiefs. Dai, sono curioso di sapere le vostre chiavi tecnico-tattiche per la squadra o per l'altra.
Il running game: se i Chiefs riescono a limitare Chubb e Hunt, sono problemi, perché il running game dei Browns è la cosa che più di tutte le altre può aiutare a tenere Patrick Mahomes il più possibile sulla sideline.
Sì, e che Mayfield... No, vai Giorgio.
Io credo giocheranno a farne uno più degli altri, nel senso veramente prendo una di quelle partite con un'infinità di yard, un'infinità di touchdown, un'infinità di tutto.
Però se si gioca chi ce l'ha più lungo, secondo me, Giorgio...
Giorgio vince.
È dura battere, dura battere Mahomes.
No, ma infatti vince Mahomes, ma a mani basse. Ora, detto così, ovviamente Cleveland vince il Super Bowl.
Praticamente vuoi un rematch della sfida di college, Giorgio.
Esatto.
900 yard in due.
Beh, di buono c'è che... Buono, insomma, dipende dai punti di vista... Che i Browns si sono tolti uno scimmione gigante dalla spalla e vanno a giocare da sfavoritissimi contro Kansas City, e quindi potrebbero anche, insomma, giocarsela un po' più serenamente. Poi dopo è ovvio che le forze in campo sono quelle che sono, però giustamente il running game dei Browns sarà la chiave, anche se devo dire la verità, io in due partite che ho visto contro i Raiders, la secondaria dei Chiefs non è che sia proprio sto manipolo di non so come definirli, insomma ce ne sono,
no,
di meno,
no, adesso li definisci, di lucchetti
Marco,
mi è venuta stamattina alle 5, adesso me la sono persa,
5:45 alle 5 alle 5 alle 5
infatti
era in anticipo,
ho perso il fluido, e quindi
pensa tu, quest'uomo alle 5 in Zoom da solo,
esatto, come la goccia lì, la molecola di sodio, e quindi il punto è che se la secondaria di Chiefs non è sto granché, comunque Baker, insomma, io ho visto la sintesi da prendere con gli Steelers, però a me è molto piaciuto, e quindi insomma io non ci scommetterei proprio tutta la casa, metà.
Ok, perfetto, arriviamo all'ultima delle quattro divisional, lunedì notte alle 00:40 Tampa Bay Buccaneers contro New Orleans Saints. Qualcosa ha già accennato Alessandro prima, e oltre a una grande presenza di deambulatori in campo per aiutare i vecchietti nei movimenti, ditemi qualcos'altro, cioè più che a me dite qualcosa ai nostri amici che ci ascoltano da tenere sotto controllo durante questa partita, da guardare con più interesse, ecco.
Direttore, io ho visto una foto che non so se sia vera o finta.
No, quella perché... è vera, l'hai vista, bellissima.
Perché noi li vediamo sempre col casco, e quindi...
No, però... quella senza casco e così sono.
No, perché era bello, però ho visto History Channel, insomma...
No, infatti, tra l'altro la partita va su History Channel, non su, né su Fox, né su CBS.
La fanno col color seppia.
sì, seppiato.
Però alla fine, cioè, se dovesse essere proprio brevi a chiudere la carriera di Drew Brees, visto che lui ha già fatto intendere che molto probabilmente si ritirerà, a parte che con il cap che hanno i Saints non è che ci sono molte
persone. Non sarà l'unico a ritirarsi, dici?
Esatto. Se fosse proprio Brees, allora, a me personalmente dispiacerebbe, perché Brees mi piace e lo vorrei vedere, però sarebbe anche un contrappasso... Non dico perfetto, però sarà quasi un bel contrappasso. No, non è una chiave, è una stupidaggine che dovevo dire.
Dovranno trovare un modo di far correre Camara contro il front seven dei Buccaneers. perché comunque è uno dei migliori della Lega e credo che vedremo più di due ricezioni di Camara.
E fermare Camara è ovviamente la chiave dei Buccaneers.
Che mi sembra che però hanno perso una, beh, non in difesa, ma in attacco hanno perso un offensive lineman di quelli buoni. Adesso mi sfugge il nome, però credo sia fuori per tutta la stagione. Non so se la guardia o il tackle, però era uno di quelli validi.
Mi ricordate in regular season come hanno fatto? 1-1?
2-0.
In una hanno fatto solo 3 punti, ma nella prima solo 3 punti, Buccaneers, mi pare.
Era quella del quarto down che chiedeva che Brady non sapeva che down stava giocando.
Chicago.
Era Chicago, ok.
Io penso che Michael Thomas farà la differenza.
Adesso l'ha fatta anche domenica, perché visto che Thomas si è portato via Fuller, Harris ha fatto quello, il partitone. Per cui comunque la fa anche se non riceve Michael Thomas.
Stavolta la fa ricevendo, credo.
Ma il tight end dei Buccaneers che quando no dei Saints che ha ricevuto, è uscito dal campo, non si è più visto. Ha fatto allo scadere. Di chi era? Di Chicago.
Di no, Chicago. Ma
si è scoperto dove è andato?
A far la voce.
Chiediamo anche a Massi perché non ha calciato.
Così spieghiamo al pubblico.
Esatto, c'è ancora Massimo.
Perché non ha calciato chi, scusa?
L'addizionale.
Il pat.
Ok. Perché non serviva più per il punteggio, non, essendo una partita di playoff.
Quindi possono.
Sì, no, è il regolamento.
Perfetto, perché in diretta contestavamo questo.
No, nel regolamento c'è che se il punto addizionale allo scadere non ha nessuna implicazione, deve essere evitato tutti a casa.
Ma allora, solo nei playoff?
Sì, perché in stagione potresti sempre avere differenza punti da qualche parte, invece il playoff hai vinto, e quindi se vinci di 6 punti o di 7 è assolutamente indifferente. Quindi
Caro scommettitore che c'aveva un over under a 6,5, ma quello è un altro discorso.
E il kicker, che perde il bonus per quel punto lì?
Quelli non sono affari del regolamento.
Ma il giovane Sheldon non l'aveva mica spiegato questo?
Non credo.
Mi sa che è colpa di Alessandro, perché l'hanno introdotta sta regola dopo il Minneapolis Miracle, che sostanzialmente Minnesota doveva battere l'extra point ma avevano già vinto, e per i festeggiamenti, la rimozione di caschi, il lancio di caschi, ha messo tipo mezz'ora a farglielo battere.
Allora non è colpa ma è merito, se è per il Minneapolis Miracle. Perdonami,
ma i Saints sono in campo.
Perfetto.
È merito. Vado a ritirare il ricorso dei Bills dei Bears che ho presentato, quindi vado a ritirarlo.
Eccolo più alto con i ricorsi. Dai. Allora, abbiamo, prima di chiudere la trasmissione, abbiamo veloci 3 domande a cui rispondere, quindi è arrivato il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, cominciamo con la prima domanda di Danilo. In poche parole ci chiede qualcosa sul futuro, cioè se più che sul futuro, se Eric Bieni dovesse andare via, l'offensive coordinator dei Chiefs, dovesse andare via dalla squadra, cosa cambierà qualcosa nel gioco di attacco di Kansas City, o addirittura potrebbe esserci un'involuzione del gioco, oppure la presenza di Mahomes sarà quella che farà da collante a chi arriverà dopo?
La seconda che hai detto.
Quindi Mahomes che farà da collante, ok.
No, io penso di sì, cioè voglio dire, comunque c'è uno come Andy Reid in ogni caso che garantisce la continuità e quant'altro, ma io penso che non dovrebbero, cioè non mi aspetto contraccolpi devastanti nel caso di partenza di Bienemi. No, non me ne aspetto.
Secondo me promuoveranno addirittura qualcuno all'interno.
Non ho coscienza di come siano le
anch'io, però a sensazione, secondo me.
Allora, io ho letto oggi un articolo però boh, non so quando, vabbè, l'ho letto, in cui si più che giustificava, si spiegava il perché Eric Bieniemy non abbia avuto un incarico da coach in un'altra squadra, citando il suo passato turbolento, bisogna dire, soprattutto al college, e quando era allenatore sia assistente che head coach, insomma, diciamo che ha dovuto passare un po' di problemi, un po' di scandali anche sotterrati, e del fatto, dice l'articolista, che praticamente in questo momento il padrone dell'attacco dei Chiefs non è Bieniemy Mahomes, che decide che cosa, praticamente cosa si gioca.
Ma quindi, infatti negli,
io sticco con Mauro.
Nell'intervista che ha fatto Bieniemy gli hanno chiesto: ma ti porti anche Mahomes con te? E la risposta, hanno detto: vabbè, allora le faremo sapere.
Le faremo sapere, è bellissimo. Bellissimo. Allora, dai, una domanda invece di Davide, già chiamo a rispondere Massimo a priori. Davide ci chiede cosa pensiamo di Wolford. Potrà fare una carriera dignitosa nell'NFL o rimarrà un rincalzo per qualche stagione prima di essere tagliato?
Che tristezza!
Sì, davvero. Io però sapete cosa apprezzo dalla domanda di Davide? Una carriera dignitosa nell'NFL. È una frase, Davide, ti giuro, è una frase bellissima.
Ma anche a rincalzo prima di essere tagliato, ma che tristezza.
Ma dunque, allora, i numeri, secondo me, per fare una carriera dignitosa in NFL, li ha. Non sono del tutto convinto che abbia i numeri per fare il quarterback titolare in NFL. Quindi, secondo me, resterà un backup più o meno, diciamo, neanche di lusso, però secondo me non ha quel qualcosa in più per diventare quarterback titolare. Vedendolo, io l'ho visto giocare nella AAF, per carità, altra lega, altro livello, tutto quello che volete, però sì, può stare in campo in NFL, non sono convinto che possa stare in campo in NFL come quarterback titolare stabile.
Perfetto, grazie Massimo. Abbiamo avuto una domanda di Gabriele, a cui chiedo un parere a tutti. Il Gabriele ci chiede: il wild card weekend, se parite, sembra essere stato un successo. Apro parentesi di pubblico, di sicuro, visto i dati pubblicati oggi. Secondo voi c'è la possibilità che si arrivino a qualificare 8 squadre per conference e playoff? E se sì, entro quanto? Fosse successo quest'anno, ci sarebbero state Kansas City contro Miami e Green Bay contro Arizona, 2 partite per nulla scontate.
No, secondo me no. No, non c'è quasi nessuna possibilità che portino 8 squadre per conference. E il motivo, secondo me, è che verrebbe a mancare il premio per la prima classificata, che nella visione che ha l'NFL, secondo me, ha parecchio senso.
Anche perché se non c'è un premio per la prima classificata che non salta una settimana, secondo me rischiano davvero di diventare le ultime 2-3 giornate quasi, non dico inutili, ma meno combattute di adesso, mio parere. Esatto.
Anche gli slot televisivi non è che consentirebbero facilmente
in 2 giorni,
no. Partite.
No, devi fare, non riesci a farli singolarmente, praticamente.
Ma allora perdi il vantaggio.
Esatto. Cioè, quindi la risposta da dare, Davide, fondamentalmente è: esistono il sabato e la domenica 2 ulteriori slot in cui trasmettere una partita? Difficile, perché vorrebbe dire giocare una di mattina, cosa non impossibile. E altro discorso, mai poi mai l'NFL venderà una 2 partite in contemporanea nei playoff, perché vuol dire davvero rinunciare a tanti soldi. Quindi questo è oltre che un discorso di cuore o di primi che riposano, uno dei motivi per cui non si passerà mai 8. Io però, per quanto riguarda invece le 2 squadre in più ai playoff, sono favorevole.
Io aggiungo anche un'altra cosa, direttore, che secondo me è stato molto positivo per il pubblico. La qualità, se mi permettete, la considero sufficiente, più che sufficiente, ma non oltre, perché un paio di buone partite
hai dato te.
Sì, secondo me è proprio,
cioè, nelle pagelle, su Adormega si trovate le pagelle che il buon Alessandro Taraschi ha dato. ha ogni partita nella sua integralità, integrezza, interezza, e alle squadre, alle due squadre. In più ha dato il voto a tutto il turno, ha dato C. C, ragazzi, ci si viene rimandati con C, eh.
Ma perché sì, infatti sono convinto di rimandarlo, cioè, mi aspettavo di più da questo Super Weekend, lo si presentava come Super Weekend, ci sono stati anni in cui le wild card mi hanno emozionato molto di più, con sorprese, con partite tiratissime, quest'anno secondo me ce ne sono state un paio belle e altre che invece mi hanno lasciato insomma non proprio soddisfatto, e quando mi si chiede se con altre due squadre, insomma c'è il rischio che Arizona obiettivamente non stava giocando nell'ultima fase della stagione come una che meritasse di giocare i playoff o che potesse regalarci grandi sorprese nei playoff. Miami sì.
E invece io vado controcorrente, perché spero ardentemente che non aggiungano due squadre ai playoff, però temo invece che lo possano fare.
Dici.
E temo che lo possano fare non tanto in barba a un'impossibilità di trasmettere le quattro partite singole della wild card, quanto perché avere una sola squadra adesso che fa il bye, nel giro di due o tre anni qualcuno si lamenterà, come si sono lamentati in passato quando hanno introdotto le wild card e quindi qualcuno faceva il bye, qualcuno no, poi hanno aggiunto una wild card e quindi hanno tolto un bye e qualcuno poi si è lamentato che non si riposavano più e tutto quanto. Quindi secondo me c'è più di una possibilità che metteranno queste due squadre aggiuntive. Spero di no, spero di sbagliarmi, perché sarebbe vero, cioè, già ho digerito male le sette squadre, se arriviamo a 8 veramente arriviamo al 50% di squadre playoff, è assurdo.
Anche perché se poi si aggiunge anche una giornata, giusto la famosa 17,
quale sicura?
Infatti.
Quale sicura? Appunto, quindi crea ulteriormente problemi a livello di le ultime partite come saranno se si qualificano in 8, secondo me.
Quella delle 17 sono sicure, perché nel contratto è una come si dice, una decisione unilaterale dei proprietari, quindi siccome hanno già detto che la 17esima la vogliono nel 2021, ci sarà la 17esima. Come la struttureranno, toglieranno una pre-season, questo lo vedremo, ma ci sarà di sicuro la 17esima. Anzi, ci sono già anche gli accoppiamenti per quella giornata, però non ce li ho sotto mano, quindi ne parliamo più avanti, se non vi offendete, perché ci sono già quali saranno gli ipotetici accoppiamenti di una week 17. Perfetto. Quindi con la risposta che abbiamo dato a Gabriele possiamo chiudere questa 18esima puntata di scusate il disturbo. Abbiamo parlato di wild card, abbiamo così accennato qualcosa di divisione playoff, e poi settimana prossima entreremo nello specifico conoscendo il risultato, e noi poi siamo bravissimi a entrare nello specifico conoscendo già il risultato. E quindi un ringraziamento, lo rifaccio, ad Alberto ed Emanuele che ci hanno lasciato per andare a registrare Debutile, che troverete online giovedì. Il nostro invece planning audio prevede giovedì mattina The Drive in formato divisional playoff, e quindi chi semina, Giorgio?
Allora, abbiamo scelto i Bucks di Lorenzo Martini contro i Saints di Enrico Borzillo.
Perfetto, e quindi vi aspettiamo giovedì mattina online per ascoltare The Drive. Dopo, se non siete iscritti, iscrivetevi alla nostra chat su Telegram, perché potrete votare, dopo aver ascoltato il podcast, qual è stato il migliore per voi, e quindi poi dopo noi arriviamo alla sabato prima delle partite, una ricca premiazione, eccetera, eccetera, eccetera. Giovedì sera 21:30 scusate il pronostico, che settimana scorsa si è difeso e quindi prosegue nella sua corsa verso l'eccellenza, intesa come serie di calcio ovviamente, perché dobbiamo essere promossi. E venerdì giornata scusate il college football, che ovviamente analizzerà la finale NCAA di per chi ci ascolta in diretta la notte appena passata, comunque della notte tra lunedì e martedì, vinta dallo stato dell'Alabama, tutto lo stato, non l'università proprio, che ha portato a casa l'ennesimo titolo. vado a chiudere ringraziando Mauro, Massimo, Marco, Giorgio e Mattia per avermi fatto compagnia in questa puntata. Grazie a tutti voi che ci ascoltate in diretta e via podcast, è sempre un piacere per noi. Se vi capita, senza obbligo, dateci una bella recensione su Apple Podcast, che è quella che permette le recensioni. Da Giovanni Ganci è tutto, ci sentiamo nei prossimi giorni.